Come prima cosa, devo assolutamente dirvi qualcosa che va un po', anzi va in linea con quello che ha detto il fratello Stefano, anche perché sento un peso da parte di Dio. Nella parola vi è scritto di badare i nostri passi quando andiamo a casa dell'Eterno. Sta a significare di fare attenzione a tutto quello che precede il servizio di culto e una preparazione al servizio di culto. Non possiamo e non dobbiamo pensare di venire qui per trovare in questo luogo comunione con Dio. La comunione deve essere preparata sin da casa. Quando arriviamo in questo luogo vi deve essere il profumo di Cristo. Quando siamo qui durante alla loda adorazione, la nostra bocca, come ha già detto il fratello Stefano, non può rimanere chiusa. Alla sua presenza necessariamente ciò che ha messo dentro di noi, che è lo Spirito Santo, che grida Abba Padre, deve spingersi, costringersi a ognuno di noi ad aprire la bocca. Questo ve lo dico come fratello, come figli, perché sono giovane, alcuni di voi potrebbe essere mio padre, ma ve lo dico veramente nell'amore del Signore. Facciamo nostra riflessione, cosa abbiamo fatto, quali sono stati i nostri passi e se abbiamo seguito la raccomandazione e la parola di Dio o se abbiamo fatto di testa nostra. Visto e considerato che poche sono le bocche che si sono aperte, se siamo onesti con noi stessi, forse una preparazione adeguata non c'è stata. Ma il Signore è buono ed è fedele e Lui, mediante la parola di Dio e mediante le sentinelle che ha predisposto nella sua Chiesa, ci invita, ci incoraggia a prepararci meglio. E sono certo che per il prossimo sabato vi sia la preparazione adeguata, affinché quando siamo in questo luogo vi possa sentire il profumo di Cristo. Io all'inizio non ho sentito il profumo di Cristo, non so se voi l'avete sentito, dubito fortemente. Io bramo a sentire il profumo di Cristo. Lo Spirito tocca Spirito e lo Spirito Santo gioisce alla presenza di quelli che realmente amano stare alla presenza di Dio. Amen. Questa sera il Signore mi ha spinto a meditare sulla sua parola, o meglio credere alla parola di Dio, e con l'aiuto del Signore andiamo a approfondire proprio questo aspetto, l'importanza di credere alla parola di Dio. Sembra scontato questo comandamento, perché è un comandamento da parte di Dio, ma ahimè non sempre si mette in pratica come richiesto. E per approfondire questo tema andremo a meditare in due parti la parola di Dio. La prima si trova nell'Evangelo di Matteo, dove tratta il giovane ricco. Dunque invito di aprire le vostre Bibbie in Matteo, capitolo 19. Leggeremo dal 16 al 21. Matteo 19, dal 16 al 21. Prima che inizio a leggere la parola, vorrei invitare ad alzarvi in piedi in quanto vorrei pregare. Padre Celeste, io ti prego in questo momento di annullare completamente me stesso, Padre. Voglio veramente mettermi da parte in questo momento e dare spazio solo a te, oh Padre. Dammi tu discernimento e sapienza, riempi tu la mia bocca, a ciò che il Signore possa proferire oracoli, o Padre, a ciò che il Signore la parola non possa tornare indietro senza aver fatto quello che tu hai precedentemente preparato. Ti prego per tutti i presenti questa sera, che nulla possa distrarci dalla tua parola. Ti prego, Signore, che i nostri eventi possano essere libere da ogni sorta di problemi. Ti prego per le nostre orecchie, che possano essere orecchie forate, e che il nostro cuore possa essere un cuore di carne, oh Padre, a ciò che quel seme venga innestato in noi, Padre, che possa diventare un albero che porta frutto, Padre, per tutti coloro, Signore, che ci stanno attorno, per coloro che amano, desiderano conoscerti di più. Ti chiedo tutto questo nel nome prezioso di Gesù Cristo, il tuo figlio Nazareno, il benedetto eterno. Amen. Accomodatevi. Matteo 19, dal 16 al 21. La parola dice: ed ecco un tale si avvicinò e gli disse: maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Ed egli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Egli gli disse: quali? Gesù allora disse: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Quel giovane gli disse: tutte queste cose le osservo fin dalla mia giovinezza. Che mi manca ancora? Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Fin qui le parole del Signore. Questa parte della Bibbia è ben nota a tutti noi, conosciamo molto bene questo passo, ed è proprio per questo che io vado a trattarlo nuovamente. E mi voglio spiegare meglio. Qualcuno si starà domandando in questo momento: ma cosa dobbiamo ancora comprendere da questa parte della parola di Dio? Cosa devo io ancora comprendere da questa parte che conosco e che ho già sentito varie volte? In seguito vedrete cosa il Signore ha preparato questa sera e ci vuole rivelare in questa serata. Andremo ad approfondire in modo particolare questa dinamica che si è creata fra il giovane ricco e Gesù. Il giovane ricco, da qui possiamo comprendere che interroga Gesù, che vuole chiedere qualcosa di importante, fa una domanda non di poco conto, che la voglio rileggere, che è il verso 16, dice: maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Sappiamo che la risposta di Gesù fu immediata, non si fece attendere e fa riferimento ai comandamenti. Infatti risponde Gesù: ora se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Giovane ricco che voleva ancora qualcosa di più, voleva comprendere quali fossero questi comandamenti. Gesù risponde, va in dettaglio, comandamenti che ognuno di noi conosce molto bene. Dunque, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire la falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Sappiamo anche tutti bene la risposta del giovane ricco, che proclama a Gesù che tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Che mi manca ancora? Cosa c'è di più? Vedete, è qui che il Signore vuole rivelare ancora di più la sua parola. Il fatto che il giovane ricco osservava i comandamenti fin dalla sua giovinezza stava a significare che lui conosceva molto bene quei comandamenti, non gli erano nuovi. Nessuno può osservare dei comandamenti se non li conosce. Uno osserva dei comandamenti se conosce i comandamenti. I comandamenti sono stati dati da Dio per essere stati rispettati. Non era sorpreso di questi comandamenti, anche perché lui dice: dice, io li osservo, fin dalla mia giovinezza li porto avanti, ma mi piuttosto deluso dalla risposta di Gesù. Era come se il giovane ricco dicesse a Gesù, tutto questo io lo so già, non mi stai dicendo nulla di nuovo. Mi aspettavo, visto che la tua fama di profondo predicatore, di udire qualcosa di nuovo, o meglio, qualcosa di diverso. Il problema alla base di questo giovane è stato quello di avvicinarsi a Gesù con sufficienza. È stato quello di avvicinarsi a Cristo con supponenza, convinto, o meglio, illuso, di sapere e di avere già osservato molte cose. La parola di Gesù non lo toccò, perché non fu toccato dalla parola di Gesù, non lo stupì e peggio ancora non lo meravigliò. Non gli fece vedere un cammino, un nuovo cammino da percorrere con gioia, ma rimase indifferente alla parola di Gesù e deluso proprio da questa sua risposta. Era deluso. Il giovane ricco si aspettava forse una risposta diversa, che lo toccava emotivamente, non uno che lo chiamasse a una responsabilità. Come se il giovane ricco, vi prego di immaginare proprio questa scena, dicesse fra sé, tutte queste cose io le so, le conosco, tu non mi stai dicendo nulla di nuovo. Io mi aspettavo di ricevere qualcos'altro, qualcosa di più. Ora, alla luce della parola di Dio e di quello che necessariamente la parola ci deve portare, dobbiamo fare un esame con noi stessi, perché la parola di Dio ci deve portare necessariamente a esaminare noi stessi. Quante volte alla fine del culto o di una preghiera, dove c'è lo spunto della parola, o nell'approfondire la parola stessa, quando abbiamo il culto di insegnamento del mercoledì, ci siamo lamentati per quello che abbiamo udito, perché lo avevamo già sentito in passato. Noi queste cose le conosciamo già, non ci sono nuove, conosciamo già quello che ha detto il fratello. Noi, come il giovane ricco, siamo convinti di sapere molte cose, ahimè, sino al punto che la semplice e pura parola di Dio non ci basta, non ci illumina, non ci sorprende, non ci meraviglia più. Abbiamo l'ardire di pensare di aver bisogno di qualcos'altro, perché qui noi conosciamo già tutto, la parola la conosciamo, non c'è nulla di nuovo, tanto da tornare a casa delusi e annoiati. Perché durante il culto abbiamo udito la solita predicazione, il solito passo della parola di Dio. Quello io già lo conosco, l'ho già sentito, ho già sentito varie predicazioni su quel passo, non considerando che in questo modo stiamo peccando verso Dio. Perché se la parola di Dio non ci tocca, non ci illumina, non ci meraviglia, non ci stravolge, siamo insensibili alla sua parola e stiamo peccando. La parola di Dio è nelle mani dell'uomo da oltre 2000 anni e non è mai cambiata. L'uomo cambia, ma la parola di Dio no. La parola di Dio è ancora potente di stravolgere e cambiare vite, ma quelle vite che vogliono essere stravolte e cambiate, se la parola di Dio non ha più questo effetto su di noi, il problema non è della parola di Dio, il problema è nostro, di come è il nostro termometro spirituale, qual è la nostra comunione con Dio Padre, perché la parola di Dio non mi tocca più. Vedete, respingere la parola del Signore per rimanere con la nostra illusione di conoscenza è la cosa peggiore che possiamo fare. Chi annuncia la parola del Signore ha una responsabilità verso Dio importante, come chi fa un servizio per l'avanzamento dell'opera. Lo deve fare con la massima serietà e la massima dedicazione. In 1 Pietro, capitolo 4, verso 11, la parola ci ricorda qualcosa di importante. Dice, chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio dei secoli, Amen. Convertiamoci alla sua parola. Solo in questo modo la parola potrà penetrare in noi per essere una lampada al nostro piede, come ci ricorda il Salmo 119 al verso 105, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Non possiamo avere una lampada al nostro piede se non prende reale potenza la parola di Dio dentro la nostra vita. La parola di Dio è determinante per il nostro cammino. Senza la parola di Dio noi prendiamo strade sbagliate. Prendiamo strade che portano alla perdizione. Per questo che è fondamentale che la parola di Dio, ogni qualvolta un fratello legge la parola di Dio, sta annunciando i suoi oracoli. Noi dovremmo avere la massima riverenza, perché quello che stiamo ascoltando è la parola di Dio. Oggi la parola di Dio sembra prendere meno importanza e si dà spazio più alla parola dell'uomo. Per quello che è importante, per quello che sentiamo la responsabilità di predicare la parola di Dio. Meno parola dell'uomo, più parola di Dio. Perché così abbiamo la certezza di non sbagliare. Quando predichiamo la parola di Dio, predichiamo la verità. La seconda parte si trova nel libro degli Atti, più precisamente in Atti 8. Leggerò dal verso 5 al verso 22, sono un po' diversi, però è fondamentale per comprendere l'importanza di credere alla parola di Dio. Qui tratta, se ricordate bene, Filippo che va in Samaria, comincia a portare la buona novella, cominciano i samaritani ad accettare la parola, accettare Cristo Gesù. Atti 8, da 5 a 22. La parola dice, or Filippo discese nella città di Samaria, e predicò loro Cristo, e le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Ora in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo. E tutti, dal maggiore al minore, gli davano ascolto dicendo: costui è la grande potenza di Dio. E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Anche Simone credette e, dopo essersi stato battezzato, stava del continuo con Filippo, e vedendo le potenti operazioni e i segni che erano stati fatti, ne rimaneva stupito. Ora gli apostoli che erano in Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano stati soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato loro lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Amen. Nel capitolo 8, qui, l'ho già detto prima, trattiamo Filippo, che è in Samaria. Vediamo come l'Evangelo si propagava per la Samaria. Vi era un accolto alla Samaritani, vi era un gran numero di persone che accettavano la parola di Filippo e molti furono battezzati. Mediteremo in dettaglio la parola e andremo a comprendere, separando due tipologie di persone, in quanto due tipologie presero la predicazione di Filippo, furono battezzati in acqua, però dobbiamo suddividere queste due persone, perché è importante questa sera comprendiamo qualcosa di importante. La prima tipologia di persone che accettarono l'Evangelo, credettero per l'annunzio della buona novella, inerenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo. Lo leggiamo al verso 12, dove c'è scritto: quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella, le cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Questa è la prima tipologia di persone. Poi c'era una seconda tipologia di persone che credettero anche loro e furono battezzati in acqua. E dentro questa tipologia di persone metteremo Simone il mago. E leggiamo al verso 13 cosa dice la parola. Anche Simone credette e, dopo essere stato battezzato, stava del continuo con Filippo, vedendo le potenti operazioni e i segni che erano stati fatti, ne rimaneva stupito. Dunque abbiamo due tipologie di persone. La prima, che credettero in vista della parola annunziata, credettero in Cristo Gesù. Seconda tipologia di persone, credettero per i segni fatti da Filippo e furono battezzati anche loro. Praticamente un gran numero di persone credettero in Samaria in quel tempo. Ma una differenza non da poco, e proprio questa differenza fra queste due tipologie di persone, alcuni credettero alla parola e credettero a Cristo Gesù, alcuni credettero mediante segni fatti di Filippo e si fecero battezzare. Questa differenza è una differenza eclatante e questa sera il Signore ci farà capire il perché è una differenza eclatante e perché dobbiamo approfondire e comprendere questa differenza. Perché guardando, se non andiamo in profondità, diciamo, ma alcuni credettero per la parola annunciata, alcuni credettero per i segni, tutti e due si battezzarono, ma vedete, c'è qualcosa di più. E questa sera andremo a capire quel qualcosa di più. Quelli che credettero la parola continuarono a credere sino a essere battezzati di Spirito Santo. Perché il verso 17, la parola dice: imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Mentre Simone il Mago e quelli che credettero per i segni, per i miracoli, manifestò realmente le sue intenzioni. Da lì a breve, non passò troppo tempo, arrivando al punto di, addirittura ci dice la parola, di offrire del denaro per avere come loro questa capacità di trasmettere il dono dello Spirito attraverso l'imposizione delle mani. Infatti, la parola verso 18-19 dice: or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani veniva dato loro lo Spirito Santo, offrì del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Chiaro che dobbiamo comprendere anche qui il perché Simone voleva questo, perché vedete, dietro a una richiesta di questo tipo c'è da capire cosa c'è nel cuore di Simone il Mago, e non è quello di certo di battezzare in Spirito Santo, ma è quello che c'è nel suo cuore, è stato attratto dai segni e non da Cristo. Voleva diventare anche lui capace di compiere e stupire i suoi compaesani, come lo faceva già prima, perché era sorto a farlo ed era conosciuto per una persona che aveva e praticava le arti magiche, per rimanere al centro dell'attenzione. Infatti, verso 9, 10, 11, noi possiamo leggere cosa lui faceva. C'è scritto: ora in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo, e tutti, dal maggiore al minore, gli davano ascolto. Dunque aveva notorietà, aveva voce in capitolo. Costui e la grande potenza di Dio, e gli davano ascolto perché da molto tempo li aveva strabiliati con le sue arti magiche. Ma oltre questo c'è un altro pericolo che il Signore ci vuole rendere attenti questa sera e che ci farà capire su che cosa noi abbiamo basato la nostra fede, perché è fondamentale questo. Questa sera il Signore ci fa alcune domande: su cosa crediamo e cosa è fondata la nostra fede in Cristo Gesù? Se è basata sui miracoli o sulla persona di Cristo Gesù e sulla sua parola. Ricordiamoci cosa vi è scritto in Giovanni, Giovanni 2, 23, 24. La parola dice: or mentre egli si trovava in Gerusalemme, alla festa della Pasqua, Molti credettero nel suo nome vedendo i segni che faceva, ma Gesù non si fidava di loro perché li conosceva tutti. Ora dobbiamo comprendere se siamo qui, la nostra fede su cosa è basata? Sulla parola, su Cristo Gesù, o per via che abbiamo sentito parlare che oggi è possibile ancora avere un miracolo, è possibile essere guariti? Perché questo è fondamentale, perché se il miracolo non avviene, la nostra fede si perderà. Se invece noi siamo fondati sulla parola di Dio e su Cristo Gesù, noi non ci perderemo. Non sto dicendo che Dio oggi non opera, Dio ancora oggi opera, ma la nostra fede deve essere basata sulla parola di Dio e su Cristo Gesù. Gesù non si fidava di loro, la parola dice, perché la loro fede dipendeva non da lui, da quello che pronunciava, ma piuttosto dai segni che lui faceva. E questa è la gravità. La parola non è stata accolta in vista della salvezza eterna. La parola di Dio ci deve portare a comprendere la grazia di poter essere riscattati a caro prezzo e di ereditare la corona della vita. Non per i segni che possiamo ricevere e i benefici che dureranno solo per un tempo. Perché se abbiamo un dolore fisico e Dio ci dà la grazia, questo dolore si crea beneficio alla nostra vita, ma sarà solo per un tempo, perché polvere eravamo e polvere diventeremo. Ma quando realmente la parola prende vita in noi, quello sarà per l'eternità. Chiaro che voglio fare delle precisazioni. Oggi vi sono dei segni manifestati in varie denominazioni, perché è vero che ci sono i segni, come c'erano i segni che facevano un tempo Simon Mago, faceva dei segni, praticava le arti magiche e faceva dei segni, strabiliava le persone. Oggi ci sono ancora delle persone che praticano arti magiche e fanno dei segni strabili alle persone. Se noi possiamo pensare alla Madonna di Medjugorje, vi sono dei miracoli, miracoli anche certificati, come predicatori che per cibare il loro ventre praticano dei miracoli. Vi esorto a diffidare da tutto ciò. Non perché il miracolo non è avvenuto, perché i miracoli avvengono, ma questa è opera di Satana. Perché tutto quello che avviene non porta a glorificare Dio, ma porta a glorificare l'uomo o una statua. Noi dobbiamo comprendere che non dobbiamo andare dietro ai miracoli, ma dobbiamo andare dietro a Cristo. Se comprendiamo appieno questo e mettiamo nelle giuste, ci sono delle posizioni che dobbiamo inserire dentro la nostra fede. La prima posizione non può essere il miracolo, ma la prima posizione è Cristo, è la parola di Dio. Il miracolo dice: Signore, se io ho un problema di salute e tu mi vorrai dare la grazia, amen. Ma se il problema di salute mi rimane, a me è lo stesso, perché tutto quello che tu fai è buono, perché la mia fede non dipende dalla guarigione che tu mi darai, la mia fede dipende da te e dalla tua parola. Se noi abbiamo sbagliato a basare la nostra fede su una problema, su un problema fisico, che può essere un problema anche finanziario, su tutto quello che volete. Se pensiamo di essere qui per risolvere questo problema, e noi siamo, abbiamo la nostra attenzione su questi problemi, non li abbiamo capito tutti. Perché il bene più prezioso è la vita eterna. Quello è importante. Quella è la cosa fondamentale. Non c'è nulla di più importante di questo. Tutto il resto è secondario. Per questo che la parola di Dio ci dice che dobbiamo avere gli occhi spirituali in vista del premio. Perché se siamo concentrati sul premio, e del premio sappiamo che è stare per l'eternità alla presenza di Cristo e dimorare in Lui, tutto il resto è di poco conto. Tutto il resto viene soppesato in modo diverso. Teniamo bene in mente che la casa, quella casa che non crolla, è edificata sulla roccia, come dice la parola di Dio. E sappiamo che la roccia e la sua parola è di Cristo Gesù. In Matteo 7, versetto 24-25, la parola dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cade la pioggia, vennero le inondazioni, soffiano i venti, si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sulla roccia. La parola di Dio dice che su quella casa vi furono intemperie. Le intemperie sono i problemi che noi affrontiamo giorno dopo giorno. I problemi ci sono nella nostra vita. Ma quando la nostra casa, la nostra fede è fondata sulla roccia, i problemi arriveranno, ma verranno affrontati in un modo diverso. Per questo che vi esorto veramente, diffidate da tutti quelli che vi dicono: lì è arrivato un predicatore che fa potenti operazioni. La parola di Dio annunciavano Cristo Gesù. Non venivano presentati gli apostoli come guaritori. Lì c'è l'apostolo Paolo che guarisce. E anche noi dobbiamo essere avveduti in questo. Perché sennò saremo come una canna divenata dal vento. E ogni vento di dottrina invaderà la nostra casa. E lì sì, che dopo abbiamo una casa che non è fondata sulla roccia. E quando arrivano le intemperie, la casa crolla. Non rimane più in piedi. Per questo che è importante credere alla parola di Dio. Questa c'è da oltre 2000 anni. Ed è sempre qui, ed è sempre stata la stessa. E non possiamo dire, quando la leggiamo, questa parte la conosco bene, non ha più niente da dirmi, perché vi posso garantire che se date spazio a ciò che ha messo dentro di voi lo Spirito Santo, in quel verso si apre un mondo. Avrete la possibilità, ovviamente, di avere la rivelazione della parola di Dio. E quando abbiamo la parola rivelata, lavora in noi. Perché quando la parola è rivelata, la prima cosa che fa, cambia noi. Poi quando abbiamo l'opportunità di parlare col fratello, con la sorella, e a condividere quello che il Signore ci ha rivelato, trasmettiamo. Vi invito veramente a provare, dire: Signore, io questa parte la conosco bene. Non riesco a vedere nient'altro che solo quello che c'è scritto. Ma voglio di più. Voglio ricevere di più da te. Voglio comprendere meglio cosa c'è scritto dentro a questa frase. Fra le parole, parlami tu. E sono certo che Dio farà cose grandi. Perché quando c'è la rivelazione da parte dello Spirito Santo, è qualcosa di meraviglioso. Perché Dio parla attraverso lo Spirito Santo e parla a noi, e non c'è niente di meglio, niente di più bello che sentire la parola di Dio rivelata. che il Signore possa responsabilizzare ognuno di noi per prendere seriamente la parola di Dio, che possa anche fare in modo che siamo costanti nel voler meditare la parola di Dio giornalmente. Se non la meditiamo giornalmente, non ci innamoriamo di essa, diventa faticoso. Signore, devo leggere la parola di Dio, oggi ho avuto tempo, ma sono stanco. Quando invece la meditiamo e diventa un appuntamento giornaliero, credetemi, non vedete l'ora di prendervi quel tempo e dire: ah, adesso è il tempo che io dedico alla parola di Dio, adesso questo tempo è solo per me e il Signore, sarà un tempo speciale, è il tempo migliore della giornata. Però per far questo dobbiamo essere costanti, per far questo dobbiamo cambiare le nostre attitudini. E per questo noi sappiamo che il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, sta a noi quanto spazio gli vogliamo dare. Se gli diamo lo spazio giusto, la nostra vita riceverà beneficio direttamente da Lui. Amen. Che il Signore vi benedica e che questa sera veramente possa lavorare ognuno di noi.